Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Ben ritrovati cari ascoltatori da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Pietro Lacorte in regia, da tutti noi di Radio 24. Oggi partiamo parlando di vaccini che ovviamente agitano il nostro paese, ma agitano anche a livello europeo quello che è il ruolo della Commissione, quelle che sono diventate, emerse, cresciute come imperfezioni, errori. Naturalmente poi si tratterà di valutare da parte della Commissione nel gestire i contratti che ieri hanno portato un intervento dell'autorevole vicepresidente Valdis Dombrovskis. Allora partiamo da lui, sentiamo che cosa ha detto appunto ieri per cercare di mettere fine a questa vera e propria crisi dei vaccini europei.
The protection and safety of our citizens is a priority.
La protezione e la sicurezza dei nostri cittadini sono la priorità. Le sfide che stiamo affrontando non ci hanno lasciato altra scelta che agire. I vaccini sono la chiave per la ripresa economica e per portare la pandemia sotto controllo. È una corsa contro il tempo. Non possiamo indugiare oltre perché la consegna dei vaccini non ha rispettato i termini dovuti. Dobbiamo essere sicuri che tutti gli accordi di acquisto presi siano rispettati. Abbiamo pagato queste case farmaceutiche per aumentare la produzione e ora ci aspettiamo che lo facciano. Le misure di oggi sono state adottate in una situazione di grande urgenza. Lo scopo è di agire immediatamente con trasparenza che finora è mancata. In caso di necessità, le misure possono darci i mezzi per assicurare la consegna dei vaccini. Le misure approvate ci permettono di raccogliere informazioni sulla produzione dei vaccini e su dove i produttori intendono consegnarli. La misura ha un limite di tempo e si applica ai vaccini su cui abbiamo firmato accordi. Le misure saranno in vigore fino a fine marzo.
Valdis Dombrovskis, dunque una autorevole voce della Commissione, al di là del suo ruolo di vicepresidente. Insomma, la sensazione è che la Commissione, in questa trasformazione che di fatto l'Unione Europea sta avendo nel corso dell'anno della crisi pandemica, stia scoprendo il mondo esterno. Mi spiego, abituata com'è forse a gestire i grandissimi temi, ma anche la classica logica del trilogo Commissione, Consiglio, Parlamento Europeo, ecco, le case farmaceutiche sicuramente rappresentano un bel confronto con la realtà. Sentiamo cosa ne pensa il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano.
Solo il tempo forse ci dirà colpe e meriti della Commissione europea nella gestione delle trattative con le case farmaceutiche per l'acquisto di vaccini anti-Covid-19. Nel frattempo possiamo fare qualche considerazione. Affidare il negoziato a Bruxelles è stato utile per ridurre i prezzi ed evitare divisioni nazionali tra i 27. Al tempo stesso non si può escludere che l'esecutivo comunitario sia stato ingenuo nell'affrontare i giganti farmaceutici. D'altro canto era la prima volta e incidenti di percorso possono capitare. Più interessante è il provvedimento con il quale la Commissione europea vuole controllare l'export verso paesi terzi di vaccini prodotti in Europa. La presa di posizione è clamorosa, ma riflette bene il nuovo desiderio comunitario di difendere gli interessi europei a livello internazionale. Nel bene o nel male, in entrambi i casi, il messaggio al resto del mondo è che l'Europa sta diventando adulta. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
E a proposito di adulti, l'Europa e la Cina. All'inizio dell'anno, dunque non molti giorni fa, la firma di un accordo dopo 7 anni di trattative tra Unione Europea e Cina per le relazioni commerciali, qualcosa che vale una cifra vicina ai 600 miliardi di euro. Si parla di accesso maggiore al settore automobilistico, sanitario, cloud computing, servizi ausiliari, trasporto aereo, che ovviamente in questo momento appare sottotono suo malgrado, ma rimane centrale nella nostra industria. Ecco, tutto questo con le preoccupazioni dell'invasione cinese, della perdita di controllo da parte dei nostri mercati. Dunque, anche di questo abbiamo parlato con il professor Renzo Cavalieri, che è docente di diritto cinese all'Università di Ca' Foscari a Venezia. Allora, professore, innanzitutto, c'è da celebrare oppure no?
Dunque, secondo me sì, c'è da celebrare innanzitutto il fatto che si sia raggiunto un accordo che appunto sostituisce 26 bilateral investment treaties. È però un accordo, per ora un agreement in principle, e quindi vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni addirittura, in che cosa materialmente si manifesterà questo accordo. L'accordo è come fosse in questo momento a livello di una poco più di una lettera di intenti. Ci sono vari punti ancora da discutere, da chiarire tra l'Unione e la Cina, e l'accelerazione di quest'ultimo periodo, che è stata certamente voluta dalla Cina, ha in ogni caso lasciato una serie di questioni irrisolte. Diciamo in breve che i pro ottenuti, oltre appunto al fatto di avere un unico accordo Europa-Cina, sono un maggiore accesso al mercato delle aziende europee, soprattutto in alcuni settori, una maggiore tutela della proprietà intellettuale e della concorrenza, per esempio imponendo regole un po' più stringenti alle imprese di Stato cinese. E poi c'è una parte di impegni sulla sostenibilità che include ovviamente quella ambientale, ma include anche quella sociale, per esempio i diritti dei lavoratori che vengono menzionati, gli accordi ILO in particolare in materia di lavoro forzato vengono menzionati. Non c'è un impegno, ma sicuramente c'è un'apertura in questo senso. I contro sono, dal punto di vista tecnico, una certa vaghezza del testo e poi la mancanza di una parte sulla dispute resolution, che è molto importante. E poi ci sono dei contro, volendo, politici. Quello di un'Europa che ha deciso di procedere separatamente dagli Stati Uniti e di non attendere le elezioni americane per sottoscrivere questo accordo, e in qualche modo anche una certa frammentazione europea, perché è vero che l'accordo è un accordo unitario che sostituisce tanti accordi bilaterali, però è anche vero che è stato guidato da Angela Merkel ed è stato presentato insieme a Macron senza gli altri leader europei, e quindi è un accordo decisamente guidato dall'asse franco-tedesca.
Per entrare un po' più nello specifico di questo tempo in cui viviamo, assistiamo naturalmente a una situazione in cui da una parte abbiamo l'unico grande paese con un PIL di nuovo in crescita, la Cina, dall'altra abbiamo aziende italiane in particolare che devono fare i conti con l'enorme difficoltà, in parte ancora inespressa, di questa pandemia.
Io mi aspetto in questo momento una probabile ripresa degli investimenti cinesi diretti verso l'estero, in particolare su imprese target europee, nei settori ovviamente in particolare della tecnologia, che saranno guidati, questi investimenti extraeuropei ma soprattutto cinesi, saranno guidati da un driver nuovo che sarà quello delle difficoltà finanziarie in cui le imprese europee, in particolare quelle italiane, si troveranno nei prossimi anni, e che necessariamente ci imporrà una riflessione su quali siano i limiti entro i quali è possibile cedere gli asset nazionali.
Nell'agosto dello scorso anno, agosto 2020, il tour europeo del ministro degli esteri cinese Wang Yi è stato di fatto speculare a quello dell'omologo americano Mike Pompeo. Prima tappa Roma con il ministro Luigi Di Maio, ministro degli esteri. Dal 5G alla Via della Seta, insomma molti dossier. L'Italia da alcuni è accusata di essere l'anello debole della conquista cinese del mercato europeo.
L'Italia è da un certo punto di vista l'anello debole, se lo si vuole vedere da questo punto di vista. Da un altro punto di vista io credo che si debba anche evitare di porre la questione dell'espansione cinese nel mondo nel modo in cui gli Stati Uniti, soprattutto gli Stati Uniti a guida Trump, lo hanno messo in questi ultimi mesi o in questo ultimo paio d'anni.
Hong Kong potrebbe diventare il punto più delicato dei rapporti con un'Unione Europea che rivendica un ruolo guida sul fronte dei diritti?
Il tema dei diritti sicuramente è un tema che, appunto per i motivi che menzionavo prima, resterà in agenda, nonostante l'apertura e nonostante la maggiore integrazione internazionale della Cina. Ci sono delle tematiche sulle quali è facile, è diciamo possibile lavorare, per esempio la tematica del rispetto dei diritti dei lavoratori, inclusa in parte quella dei lavori forzati. Ce ne sono altre sulle quali sarà molto più difficile dialogare con la Cina, in particolare mi riferisco alle questioni che riguardano la sovranità nazionale cinese. Hong Kong è una regione amministrativa della Repubblica Popolare Cinese e mi pare difficile che la Cina sia disponibile ad accettare intromissioni straniere su questo piano.
Grazie al professor Cavalieri, le intromissioni, l'autorità, dunque la Cina proprio in queste ore sta mandando segnali anche attraverso, come dire, la manifestazione della propria forza intorno a Taiwan, una sorta di benvenuto e presa di misura anche dei nuovi vertici americani con la presidenza democratica Biden. Sicuramente questo sarà uno dei temi che il mondo intero dovrà affrontare nello sviluppo di questo 2021. Noi invece per ora, più modestamente, sentiamo gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi torniamo a parlare invece di un caso che ci porta in Ungheria.
Europa, Europa.
Rieccoci ancora, un saluto e un buongiorno da Gigi Donelli al microfono. Parliamo, come vi dicevo, di una radio, quindi parliamo di noi in un certo senso, ma ci trasferiamo in una emittente di Budapest, si chiama Club Radio, il suo simbolo è una zebra, una vecchia storia, un ricordo di una storia lunga, la frequenza ovviamente ungherese è 92.9. E tutti questi aspetti sono importanti perché Club Radio è di fatto diventata un vero e proprio simbolo. Sono infatti anni che combatte con il proprio governo per mantenere, tutelare la propria libertà di critica, e visto che l'Ungheria è ormai da un decennio di fatto un governo a guida Orban / Fidesz, il partito di maggioranza, questa vicenda ha preso davvero i contorni di un braccio di ferro durissimo. Club Radio è stata ridotta nella sua libera espressione, una radio di informazione, adesso sentiremo il direttore, è una radio di critica, come pensiamo che debbano essere le radio normali, le radio che esprimono punti di vista diversi. In Ungheria la faccenda è diventata particolarmente complicata, ne abbiamo parlato a suo tempo anche per quanto riguarda il cosiddetto Stato di diritto dell'Unione Europea. Ecco, cerchiamo invece oggi di raccontarla attraverso la voce dei protagonisti. Il direttore di Club Radio, che si chiama András Arató, è anche uno studente della lingua italiana ed un appassionato, per cui abbiamo di fatto realizzato questa intervista nella nostra lingua.
La domanda è facile, ma risponderla è molto difficile, anche la situazione è molto difficile. Questa è una storia lunga perché si cominciava all'inizio degli anni 10, quando questo partito Fidesz è entrato nel potenza, hanno deciso di chiudere tutte le voci contro il governo, possiamo dire tutte le voci critiche, e Club Radio, una radio possiamo dire significante a Budapest e intorno di Budapest, è un radio talk and news, informazioni di opinioni e molti molti temi dalla cultura, sport eccetera eccetera, una radio aperta come dovrebbe essere la radio pubblica. 10 anni fa questo governo ha già cercato di silenziare Club Radio, come vogliono silenziare tutti gli opposizionali media, anche nella stampa, anche televisioni, eccetera. Uno metodo molto significante per farlo è il metodo economico. Il mercato della pubblicità si trova nelle mani del governo e altri attori privati si comportano come attori che hanno paura di avere controllo della tassa, non vogliono perdere i loro contratti con le istituzioni del Stato, così loro comportano così e non fanno dei contratti con la stampa di opposizione, con chi critica il governo. Così molti attori della stampa in Ungheria non esistono già perché hanno perso le loro finanze. Club Radio era arrivata in una situazione speciale, scoprendo che c'è la possibilità di ricevere aiuto dalla pubblica, dagli ascoltatori. Questa idea ha avuto successo perché i donatori anche hanno coperto che per fare sopravvivere questa radio è necessario di dare soldi.
Insomma, il mercato della pubblicità alimenta le radio come Radio 24 e dunque i suoi finanziamenti provengono da questa fonte. Per quanto riguarda Club Radio, la faccenda si complica quando una organizzazione controllata dal partito di maggioranza al governo da un decennio governa anche quelle che è il mercato della pubblicità e delle frequenze. Ora la situazione è di nuovo critica. Allora, con András Arató sentiamo perché proprio nei prossimi giorni alcune decisioni potrebbero essere determinanti. Sicuramente Club Radio è abituata a combattere, lo fa da un sacco di tempo, è sempre riuscita a mantenere una voce di libera espressione in un paese bellissimo, è un po' complicato, sentiamo.
Ci sono due molto significante date. La prima è il 9 di febbraio, quando sarà una decisione del tribunale in un caso che cerco di descrivere. La legge di media in Ungheria lascia di prolungare una licenza per una volta per 7 anni. La base della licenza fa di 10 anni. Quando questi 10 anni sono finiti, c'è la possibilità di prolungare per una volta per questi 7 anni. Abbiamo chiesto questa prolungazione, ma abbiamo rifiutato. La ragione del rifiuto era assurdo. Siamo andati al tribunale e la decisione arriverà il 9 febbraio. Il contenuto di questa decisione dovrà essere due. Prima parte è annullare la decisione dell'autorità di media, annullare la decisione di essere rifiutati, ma la conseguenza non sarà che avremo questa prolungazione, solo che l'autorità debbe fare un'altra decisione. Nell'altra decisione possono rifiutarci. La seconda parte che abbiamo chiesto dal tribunale è di ricevere una licenza provvisoria. Se ricevamo questa licenza provvisoria, possiamo stare nell'etere. Poi c'è un tender per questa licenza, per questo 92.90 MHz, e questa è un'altra alternativa.
András Arató, direttore di Club Radio, dunque radio di informazione di Budapest. Seguiremo ovviamente gli sviluppi. Avete sentito, due appuntamenti decisivi, non solo per questa emittente, ma probabilmente per uno spettro radiofonico e di libertà che riguarda sì l'Ungheria, ma di fatto tutti noi. Adesso cambiamo decisamente tema, parliamo di geotermia a bassa temperatura, rinnovabile a basso impatto inquinante. Due settimane fa Silvia Bernardi aveva raccontato un caso siciliano legato allo sviluppo e all'utilizzo corretto dei fondi europei, adesso ci porta in Valle d'Aosta.
Dopo essere stati in Sicilia, nel piccolo comune di Balestrate, alla ricerca di storie e di progetti di sostenibilità ambientale, risaliamo tutta la penisola fino alla Valle d'Aosta per parlare di geotermia a bassa temperatura, una tecnologia che consente di riscaldare e raffreddare le nostre case con bassissime emissioni. Ce la racconta direttamente Pietro Capodaglio, tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Valle d'Aosta. Grazie ai fondi europei hanno messo in piedi il sistema e il progetto Greta, che consente di sondare il terreno, di cercare di capire quali sono le potenzialità di applicazione di questo sistema di riscaldamento e di raffreddamento delle nostre case, che potrebbe ridurre la quantità di emissioni che immettiamo nell'atmosfera per il riscaldamento domestico o industriale. Facciamo un passo indietro però, cerchiamo di capire in parole semplici che cos'è la geotermia, come viene utilizzata, dove viene utilizzata e quali sono i suoi possibili sviluppi.
La geotermia, intanto in questo caso parliamo di geotermia di bassa temperatura, perché di solito si ha più in mente la geotermia di alta temperatura, quella presente in aree particolari del pianeta, come in Islanda, in Toscana, da noi in Italia, una energia rinnovabile che è presente ovunque nella crosta terrestre, cioè praticamente in qualsiasi situazione geologica la ritroviamo, cioè andiamo a prendere il calore presente nel sottosuolo naturalmente, è presente nei primi 200 metri di spessore del terreno, i primi 100-200 metri di spessore del terreno. Invece nel sottosuolo troviamo una temperatura sempre costante. Andiamo a prendere questa temperatura costante che non è altissima, magari a 100 metri troviamo 12, 13, 14 gradi, temperature di quest'ordine di grandezza, però questa temperatura iniziale noi la possiamo innalzare alla temperatura che ci possa interessare per il riscaldamento domestico, magari a 30-35 gradi. E facciamo questa operazione grazie a una macchina che è la pompa di calore.
Ecco, io allora ho una domanda: come andiamo a prenderci questa temperatura? Mi metto nei panni di un costruttore di abitazioni, perché di questo si parla, cioè di riscaldamento poi per le case. E come vado a prendermi questo calore che c'è sotto la superficie terrestre?
Sì, andiamo a prenderlo con dei sondaggi, con delle perforazioni sottosuolo. Quindi sì, è necessario, prima di costruire un impianto geotermico a bassa temperatura, realizzare delle perforazioni che possono essere o dei pozzi per acqua, dei normali pozzi per acqua, e in questo caso useremmo l'acqua di falda, l'acqua nel sottosuolo per fare lo scambio di calore che ci interessa, oppure delle perforazioni più profonde, magari appunto fino a 200 metri nel sottosuolo.
Raccontata così sembra un'operazione fattibile, abbastanza semplice. Eppure in Italia questo tipo di tecnologia viene poco utilizzato rispetto ad altri paesi del nord Europa, come la Svezia, l'Islanda o la Svizzera stessa. Come mai e che cosa avete studiato attraverso il vostro progetto Greta in Valle d'Aosta?
Ma in Italia, come nel resto delle zone alpine, salvo in Svizzera, insomma la geotermia non è così diffusa come potrebbe. Sì, non ci sono tanti impianti, insomma, questo per vari motivi. Sicuramente il motivo principale è che il costo iniziale per realizzare un impianto è alto, cosa che con gli altri impianti di riscaldamento non avviene. C'è un investimento iniziale alto, a fronte però di un vantaggio economico sul lungo termine. È una tecnologia anche poco conosciuta anche dagli addetti al lavoro, insomma, quindi sì, c'è un problema culturale, se vogliamo, di fondo. Poi un altro fattore, insomma, che osta la diffusione è la legislazione, che è molto frammentaria, un po' ovunque, soprattutto qua in Italia, insomma, ci sono diversi regolamenti regionali, a volte anche provinciali. Nell'ambito di questo progetto, in Valle d'Aosta abbiamo fatto delle indagini mirate sul territorio, così per valutare un po' l'efficacia e il potenziale di diffusione della geotermia di bassa temperatura sul territorio.
Ed è emerso che il potenziale è decisamente molto alto. Oggi che l'Europa si affaccia con il Green New Deal ad un nuovo capitolo rivolto alla sostenibilità, sicuramente ci saranno fondi, progetti, iniziative e risorse a sostegno anche di questa tecnologia e dell'utilizzo della geotermia a bassa temperatura per l'edilizia privata e industriale.
Pietro Lacorte in regia, Alessandro Schirano in assistenza, Gigi Donelli al microfono, questa è Europa, Europa, adesso GR24, un caro saluto a tutti voi, ci risentiamo la prossima settimana.